libro del profeta Isaia. Non è questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami dal giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto, davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressore, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, ti rinvigorirà le tue ossa, sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono. La tua gente riedificherà le rovine antiche, ricostruirai le fondamenta di trascorse generazioni. Ti chiameranno riparatore di brecce e restauratore di strade perché siano popolate. Parola del Signore.
Termineremo un po' i nostri esercizi domani sera con la penitenziale, però già questa sera vogliamo un po' chiudere queste catechesi parlando soprattutto di Francesco. Lo spirito di Francesco ha aleggiato su di noi in queste sere, certamente vogliamo puntare gli occhi del nostro cuore sulla sua grande figura oggi, questo grande discepolo di Gesù che continua a affascinare giovani. A San Francesco, al convento di San Francesco in Piazzale Velasquez, dove sono, abbiamo i giovani che studiano per diventare sacerdoti, che fanno i 2 anni di filosofia, ne abbiamo ancora 14, è vero, vengono un po' da tutta l'Alta Italia, però è una grazia poter essere insieme a loro, stare con questi giovani pieni di vita, pieni di entusiasmo e vedere come appunto il carisma, il dono che Dio ha fatto attraverso Francesco e Chiara è capace ancora di affascinare dei ragazzi del nostro tempo. È un miracolo questo, un vero miracolo. Bene, l'eredità di Francesco è conservata per noi, lo leggerete poi a casa, nel famoso testamento. Vedo qui la Dora tra di noi, magari mi correggerà. Non so se sono molti i santi che hanno lasciato un vero e proprio testamento. Diciamo un testamento strutturato soprattutto come quello di Francesco, credo che siano pochissimi. Per cui è una grazia, un dono poter vedere come lui, Francesco, reinterpreta, rilegge, rivede a 5 mesi dalla sua morte, perché sembra che sia stato scritto appunto 5-6 mesi prima che morisse, la sua esistenza. Come lui stesso cerca di individuare quali siano stati i momenti in cui in pratica è sorta la sua vocazione, in cui il Signore lo ha chiamato, gli ha fatto intuire quale poteva essere la sua strada. Dov'è che Francesco ha visto la mano di Dio nella sua vita? E riassumendo potremmo, dopo leggiamo la prima parte che è la più importante, riassumere in questi vari punti, che chiaramente tutti lo sappiamo, l'incontro con il lebbroso, la fede nelle chiese, il fatto che i primi frati andassero nella valle di Spoleto, in queste piccole chiesette che pregassero insieme molto semplicemente, che dicessero quella famosa preghiera: ti lodiamo Signore perché qui in tutte le tue chiese, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Queste erano le preghiere molto semplici che facevano. E poi soprattutto il dono dei sacerdoti, dell'Eucaristia, il dono dei fratelli, la fraternità di Francesco, che è il cuore del carisma suo, e l'assiduità alla meditazione, alla conoscenza, alla memorizzazione della parola di Dio. Allora mettiamoci un po' un attimo nella posizione di Francesco che sta per morire. Tra l'altro gli storici ci dicono che Francesco sia morto con addosso una quindicina di malattie, e anche questo ci fa capire che non è perché uno è amico di Dio è esente appunto dalla limitazione, dalla malattia, dalla sofferenza, anzi. Quest'uomo quindi, che sente ormai vicina la propria morte, la propria fine, cosa pensa uno così? Ed è anche la domanda che dobbiamo porci noi, sono domande molto impegnative. Io che cosa lascio di significativo, di importante dietro di me? Un testamento è sempre la consegna delle cose più grandi che un padre e una madre hanno maturato nel corso della propria esistenza. Ecco, questa sera, al termine di questo breve corso di esercizi, il Signore ci chiede di proiettarci un po' in avanti. È una delle operazioni, se volete, psicologiche che fa Sant'Ignazio, no? Quando, per esempio, propone agli esercitandi di scegliere lo stato di vita, soprattutto quelli che non hanno ancora scelto l'orientamento definitivo della propria vita. Dice, prova a metterti nei panni di uno che deve consigliare un altro. Così, cerca di essere il più oggettivo possibile. Questo è il primo modo per scegliere. Quello che tu hai consigliato a questa persona qui, probabilmente, anzi sicuramente, è la cosa che dovresti fare tu. Oppure pensa, quando sei sul letto di morte, cosa avresti voluto scegliere in questo momento in cui devi prendere una decisione importante. Oppure addirittura quando sarai davanti al giudizio di Dio. Noi rifuggiamo da questo modo di pensare perché abbiamo paura, no? Cioè, la morte per noi è una tragedia, perché tante volte forse non abbiamo questa fede nella risurrezione spiccata. Però è un'operazione importante. Quando il padre Maranesi, il padre Pietro Maranesi, che ha appunto scritto questo libro importante sul testamento, un bel librone, è un po' la sua tesi di laurea, L'eredità di Francesco, ci ha posto questa domanda e mi ha colpito. Che cosa lascio di significativo dietro di me? Che cosa mi ha allargato il cuore e mi ha fatto incontrare Dio nel corso della mia vita? A quali episodi istintivamente vado se devo parlare a qualcuno che mi è caro e che mi chiede: ma che cosa è stato importante nella tua vita, papà, mamma? Belle domande, vero? Belle toste. L'ultima, per che cosa è valsa la pena vivere, soffrire e spendersi? Le ritroverete dopo nel foglietto, niente paura, eh? Ecco, Francesco scrive, penso che la più parte di voi l'abbiano già letta, questa l'abbiamo già sentita, ma forse è meglio leggere la prima paginetta, e comincia così: il Signore, il soggetto è il Signore, non è Francesco. Il Signore dette a me, frate Francesco, di incominciare a fare penitenza così, cioè di cambiare vita, di cambiare mentalità, modo di pensare, modo di pormi davanti alla vita, in questo modo. Quando ero nei peccati, cioè quando ero una persona ancora centrata su me stessa, ripiegato su me stesso, quando ancora, come diceva Newman, volevo tenere io le redini della mia vita e l'ambizione e l'orgoglio dominavano la mia volontà, mi sembrava cosa troppo amara, orribile, vedere i lebbrosi. Era il segno di una cosa che non volevo assolutamente vedere. E il Signore stesso mi condusse tra loro, il soggetto del Signore, e usai con essi misericordia. E allontanandomi da essi, ciò che mi sembrava prima amaro mi fu cambiato in dolcezza dell'anima e del corpo. E di poi stetti un poco e uscì dal mondo, uscì da questa mentalità ripiegata su se stessa. E continua: e il Signore mi dette tale fede nelle chiese che io così semplicemente pregavo e dicevo: ti adoriamo, Signore Gesù Cristo, anche in tutte le tue chiese che sono nel mondo intero, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Poi il Signore mi dette e mi dà ancora ora una così grande fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della Santa Chiesa Romana, a motivo del loro ordine, che se anche mi facessero persecuzione, voglio ricorrere a loro, proprio a loro. E se io avessi tanta sapienza quanta ne ebbe Salomone, e mi incontrassi in sacerdoti poverelli di questo mondo, nelle parrocchie in cui dimorano, non voglio predicare contro la loro volontà. E questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come i miei signori, e non voglio considerare in loro il peccato, poiché in essi io riconosco il Figlio di Dio e sono i miei signori. E faccio tutto questo perché dello stesso Altissimo Figlio di Dio nient'altro io vedo corporalmente in questo mondo, se non il Santissimo Corpo e il Santissimo Sangue Suo, che essi ricevono ed essi solo amministrano agli altri. Terza cosa, e dopo che il Signore mi dette dei frati, questo è bellissimo, nessuno mi mostrava che cosa dovessi fare, ma lo stesso Altissimo mi rivelò che dovevo vivere secondo la forma del Santo Vangelo, e Dio lo fece scrivere con poche parole e con semplicità, e il Signor Papa me lo confermò, e poi continua. Ecco, dicevo, questo dettaglio è molto bello, no? Perché ci fa capire che anche San Francesco andava avanti un po' annaspando, cercando, interrogandosi. Ricordate che interroga, per esempio, quel sacerdote quando, aprendo la Bibbia, come si faceva allora, un po' alla carismatica, gli veniva fuori quel testo di Matteo 10 sulla missione, no? Lasciate tutto, andate, senza bisaccia né sandali. Si fece spiegare la cosa, il passo, e disse: questo io voglio, questo io desidero attuare con tutto il mio cuore. Però è importante che lui stesso rilegga e dica: in quei momenti il Signore ha incontrato la mia vita, ha intercettato la mia vita. Vorrei sottolineare in modo particolare, ecco, proprio questo incontro con i lebbrosi, perché ci mette un po' in relazione anche con quello che abbiamo fatto ieri sul Samaritano, no? Completa un po', se volete, il cerchio della nostra riflessione sulla carità. In fondo questo è il racconto della sua conversione, cioè è l'apice di tutto un cammino che ha fatto prima, perché non dobbiamo dimenticare anche altri avvenimenti importanti della vita di Francesco, cioè quando lui comincia ad andare in crisi, per esempio, dopo la sconfitta di Colle Strada nella guerra tra Perugia e Assisi, insomma, fa un anno di carcere, tutti i suoi sogni, tutto il suo narcisismo viene spezzato, la sua idea, no, di grandiosità, di onnipotenza, e questo è il narcisismo, cioè io sono talmente onnipotente, sono talmente bello, valgo talmente che non ho bisogno degli altri. E questo viene spezzato, viene rotto, questo cerchio diabolico del mettere se stessi al centro. Poi c'è il sogno, ricordate, di Foligno, non ricordo bene se è Foligno o Spoleto, beh, dove si trova in un grande palazzo, vede delle armi e a un certo punto sente una voce che gli dice: ma voleva andare alle crociate, no? Stava per seguire Goffredo di Buglione, e sente questa voce che lo interpella e gli dice: ma Francesco, dimmi, rispondimi, è meglio seguire il servo o il maestro, il padrone? Gli dice: certamente il maestro, il padrone, perché allora tu segui il servo? Cioè, tanti piccoli episodi che arrivano poi a sfociare in questo incontro che gli cambia la vita. Passa da una vita spensierata, ma non dissoluta come farebbe credere lui dicendo erano i peccati, una vita insomma in cui gli piaceva, sognava un futuro di gloria, di festa, cominciò a sentire uno strano vuoto, un senso di insoddisfazione. Questa è una parola molto importante. L'insoddisfazione indica che la tappa della tua vita che stai vivendo non ti basta più, il Signore ti chiama oltre. Ricordo un mio carissimo compaesano, adesso è un biblista a Como, molto bravo, è il direttore del seminario, e parlandomi della sua vocazione, parlando anche con altre persone che lo seguivano, che gli volevano bene, dicevano: vediamo che questo ragazzo è insoddisfatto, sì, esce con la compagnia, ma si vede che è uno fuori dal mazzo, no? Anche i suoi amici dicevano: bah, tu sei diverso. E lui diceva che in quel periodo, anche se andava fuori, andava in discoteca con i suoi amici, insomma, era insoddisfatto. Nella tua insoddisfazione, attento, Dio ti sta parlando, ti sta portando oltre, ti sta... perché Dio parla così, parla attraverso i desideri, queste realtà che noi percepiamo nella nostra vita. Francesco comincia a sentire un vuoto, un senso di insoddisfazione. I sogni che prima catalizzavano tutti i suoi pensieri cominciano a sbiadire e cominciano così le visite del Signore, quelle cui ho accennato. Allora, l'episodio della misericordia che lui fa, in che cosa vediamo il cuore della conversione? Nel fatto che Francesco, per la prima volta in modo deciso, fa violenza a se stesso. Ricordate quel bellissimo testo di Matteo, quando, mi pare che sia Matteo 10, se lo trovo, si sta parlando di Giovanni Battista, e a un certo punto Gesù dice: in verità io vi dico, tra i nati da donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista, eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli subisce violenza e i violenti se ne impadroniscono. La conversione esige da noi la capacità di imparare a dire dei no decisi al male e dei sì decisi al bene, di rompere con i nostri idoli e di aprire, di rimuovere quegli ostacoli che impediscono a Dio di entrare nella nostra vita. Francesco ha fatto questo. Certe volte, per esempio, non so, davanti a grandi santi, penso a un San Massimiliano Kolbe, ricordate, quello che ha preso il posto nel campo di concentramento di quel padre che doveva essere ucciso, no? E in mezzo alla sorpresa generale anche dei nazisti dice: voglio prendere io il posto di quest'uomo. Tu chi sei? Io sono un prete cattolico. E va a morire in questo terribile bunker. Cioè, dei gesti così non si improvvisano, sono il frutto di tanti piccoli no al male e di tanti piccoli sì al bene. Questa è la logica del regno di Dio, questa è la logica che Francesco ha sposato. Per entrare nel regno di Dio bisogna imparare a fare violenza a se stessi. Una volta si dice morire a se stessi, ma io non so se questa parola noi cristiani di oggi dice ancora qualcosa. Moriamo tutto ma non noi stessi, siamo incapaci tante volte di rinunciare a un caffè, di fare un fioretto. Francesco in quel momento ha vinto se stesso, ha fatto la sua scelta tra sé e Dio, tra salvare la propria vita e perderla. Fece violenza a se stesso, nota il Celano, cioè pose il fondamento di ogni sequela a Cristo, che è rinnegare se stesso, nel senso di smettere di pensare innanzitutto a se stessi e di cominciare a guardare seriamente a Cristo. Le grandi avventure di santità cominciano tutte con una vittoria su se stessi, ed è in ciò che consiste la prima conversione. Per andare verso l'altro, abbiamo detto ieri, bisogna prima uscire da se stessi, essere capaci di uscire da se stessi. E l'altra cosa, dopo lascio la parola ai miei amici, l'altra cosa importante è vedere che Francesco, Benedetto, i grandi santi non cercano mica dei seguaci, loro cercano il volto di Dio, cercano il Signore. Anche Benedetto va 3 anni sul Subiaco, San Francesco, questo suo dramma interiore è durato almeno 2 o 3 anni anche per lui. Dopo il Signore mi dette dei fratelli, dei frati, perché quando lui ha capito chi era, quando lui ha costruito la sua identità in modo chiaro, allora il Signore ha potuto dargli delle persone che si sono identificate, che hanno trovato in lui un modello di identificazione. Vogliamo diventare come te, vogliamo essere come te. Ma lui aveva chiaro chi era. O comunque aveva abbastanza chiaro chi era. Poi anche lui si è fatto la strada, aiutato dal discernimento della Chiesa. Bene, allora stasera vi ho detto che facciamo un po' una finale un po' particolare, nel senso che io ho pensato, sono i 50 anni della parrocchia, la parrocchia siete voi, noi arriviamo, partiamo, i frati, certo, sono gli animatori principali della parrocchia, però fedeli all'ideale di Francesco non si radicano in un posto. I frati minori sono appunto coloro che hanno messo nelle mani di Dio la loro vita, per cui un giorno sei qui, domani sei là, io ero in Costa d'Avorio, adesso sono qui, domani non so dove sarò. Nelle mani del Signore, ma voi siete la parrocchia. Allora, così, mi è venuta l'intuizione, perché non far parlare tre fasce di generazioni che sono passate, che vivono in questa parrocchia, come loro hanno colto, percepito questa eredità di Francesco attraverso i loro figli, i figli di Francesco e i suoi figli, i frati. Come il fatto che questa sia una parrocchia condotta da frati cappuccini, da francescani, ha inciso nella loro vita. E che cosa pensano di poter trasmettere in un certo senso agli altri. Allora lascio senza altro dire la parola, se la Lucia Giovincella, quindi credo che leggerà, poi sentiremo Giorgio e poi sentiremo Peppino.
Prima di tutto volevo ringraziare Padre Dino perché mi ha incastrato in questa cosa, perché anche se è molto difficile per me essere qui, oggi è stato veramente bello pensare alla mia fede, a quali sono le ragioni che mi spingono ancora oggi continuamente a credere in Gesù, quindi grazie, anche se in questo momento non vorrei essere qui. Leggo perché mi è più facile. Crescere nella mia famiglia, in questa parrocchia e soprattutto vivere l'esperienza del Cerco Te, un ritiro che una volta al mese facciamo con i giovani frati della Lombardia, mi ha permesso di scoprire sempre di più quanto sia bello mettere al centro della mia vita Gesù. La domanda alla quale oggi sono stata chiamata a rispondere è: che cosa mi ha allargato il cuore e mi ha fatto incontrare Dio? Penso che conoscere e stare a stretto contatto con il carisma dei francescani, con la loro semplicità e l'allegria che è capace di unire anche persone che non si conoscono, la loro capacità di stare vicino e accompagnare il prossimo, il modo semplice con cui ti fanno sentire a casa e la gioia di seguire Cristo che esprimono con i fatti e non solo con le parole. Tutto questo mi ha aperto il cuore, mi ha fatto desiderare di avere anche io una fede così, perché sono stati testimoni di quanto renda felici e più piena la vita seguire Cristo. Ho capito che la fede è un rapporto diretto con un padre, un rapporto che richiede quindi fedeltà, tempo da dedicare e gesti concreti. Se fosse meno di questo, sarebbero solo parole vuote che non incidono sulla vita. A volte però non è facile mettere al centro Cristo. A volte cado e mi nascondo dietro alla frenetica quotidianità, presa da troppe cose e dimenticandomi di Gesù. Ma lui non si dimentica di me ed è sempre pronto ad abbracciarmi attraverso gli sguardi e le braccia delle persone che mi amano, riflesso dell'amore che lui ha per me. La figura di San Francesco mi è molto cara, perché penso sia un testimone concreto che con la sua vita mi ha insegnato e mi insegna che è importante coltivare i propri sogni, i propri progetti. È importante andare a fondo di ciò che succede e chiedersi che cosa fare della propria vita. Grazie a Francesco imparo che è solo nel dialogo con Gesù che arrivano le risposte vere. Solo affidando a Lui la mia vita e le mie scelte posso riconoscere che cosa muove il mio cuore e che cosa mi corrisponde davvero. Mettersi a nudo davanti al Signore non è facile e chiedere umilmente, Signore, cosa vuoi che io faccia? È una delle sfide più grandi che la fede chiede a noi giovani. Ma avere il coraggio di farlo può davvero dare un senso e un respiro più ampio alla quotidianità e alle fatiche che a volte ci schiacciano. A volte si scopre che i progetti affidati a lui prendono forma, magari in modi che non avevamo pensato, ma molto più belli e veri. Questo è il testamento di San Francesco che ora porto con me.
L'unico merito che ho è di conoscere Padre Dino da 30 anni, mi ha fregato ieri sera, quindi questo è come mai sono qua, io penso Peppino, penso Lucia che è molto brava, ha fatto veramente una bellissima riflessione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra, l'abbiamo letto prima. Credo di aver letto questo salmo qui non so quante centinaia di volte nella mia esistenza qua, Primolo, con Pietre, Lodi, è comparso tantissime volte, però è il punto fondamentale. Il punto fondamentale è il sentiero. Uno degli esempi che ci siamo detti tantissime volte, che, su cui ci hanno richiamato più volte i nostri frati, è il camminare nel sentiero. Io probabilmente cammino sbando verso destra o verso sinistra, faccio una fatica continua a ripigliarlo, però ho la certezza che questo sentiero va camminato, e se perdiamo i pezzi e non lo seguiamo, non camminiamo, si copre di erba e poi pian piano dimentichiamo i motivi per cui siamo lì, dimentichiamo la nostra storia, dimentichiamo come siamo arrivati. Il come siamo arrivati per me passa, ho preso un po' di appunti oggi, intanto andavo in macchina, quindi fanno un po' schifo, francamente, però ci sono. Ho cercato un po' di ripercorrere le mie tappe, come ho fatto arrivare qui, perché sono arrivato qui, che tappe ho fatto nella mia esistenza, dove sono adesso. Come sono arrivato qui è una storia che non ho generato io, i miei si sono trasferiti qui nel 54 quando sono sposati, c'erano ancora strada sterrata e sentieri che scendevano, però quando è partita la parrocchia io sono arrivato qua, è stato il polo d'attrazione normale. Mia mamma ci viveva, ci ha passato tanto tempo, ci ha dedicato pezzi di storia, insomma, ci ha vissuto dentro. E io ci sono vissuto quasi per sorte naturale, l'ho vissuta un po' come un avvio, ma con una cosa anche semplice, non mi è mai pesata stare qua. Dopodiché nel tempo questa cosa si è costruita, e si è costruita come? Si è costruita con i frati che conosciamo tutti, che sono disorganizzati ma ci richiamano continuamente. Gli aneddoti sono tonnellate, padre Paolo che per fare il presepio prende la vasca con i buchi così l'acqua passa giù, che chiaramente non si poteva, padre Ferdinando che sceglieva il chierichetto o il cantante per il coro sulla base di una prova, mi hanno mandato a fare il chierichetto nonostante abbia sempre cantato nella vita, o ho cantato male quella volta lì, o non so, qualche stranezza mi ha riportato sulla via che era quella fatta. Però il punto di fondo è che i frati, per me, per noi, per la mia famiglia, quella di origine attuale, sono sempre stati un richiamo, cioè il richiamo alla sobrietà, alla povertà, alla disponibilità, sono stati un richiamo fortissimo, come diceva prima Padre Dino di San Francesco, io l'ho vissuto. Poi magari sono sempre stati un po' naif nel modo di svolgere, di farlo, ne abbiamo avuti tantissimi, con tanti carismi e tante caratteristiche diverse, però comunque mi sono sempre sentito su questa linea, l'ho sempre vissuta e l'ho sempre riconosciuta come il sentiero da camminare. Peraltro, altro aneddoto strano della mia, della nostra vita di famiglia, è che quando siamo in giro in vacanza e prendiamo il camper e ci fermiamo, con relativa regolarità prendiamo una zona di frati a caso, cioè noi ci fermiamo, troviamo la chiesa, scendiamo, entriamo i frati. Federica, la nostra seconda figlia, è andata a Trieste, l'alloggio che ha trovato era una piazza con la chiesa davanti, andiamo in chiesa, che troviamo fra Cesare Bonizzi che canta e c'era l'emissione dei frati. Andiamo in Croazia, andiamo in chiesa in questo paesino, che ti troviamo dei frati. Non so se sia un'attrazione fatale, se sia non so, il richiamo continuo, però questo è, i frati per noi sono il richiamo continuo. La comunità, per descrivere la comunità io dico solo quello che è successo l'altra sera quando c'è stato il Consiglio Pastorale unito al Consiglio Affari Economici, ci fu il provinciale dei frati, e qua intervenne e chiese: cosa fate? La prima reazione fu solito giro di tavolo, sono abituato all'alba dei 52 anni suonati, dico, mi sembra una sinfonia già sentita. Invece la seconda persona che parlò capì che qual era l'entità del lavoro della comunità, perché non è affatto scontato, nessuno di noi sa quanto fa la comunità, lo scopri quando te lo riepilogano, perché tu vedi il tuo pezzettino, ne vedi pezzi che fanno, il coro, il coretto, cose che magari percepisci, altre non le percepisci. La comunità fa un'enormità di lavoro, tutti i gruppi parrocchiali fanno un'enormità di lavoro, e questo è un richiamo continuo. Perché anche quando tu, come è stato per me l'altra sera, dai per scontato che sia una cosa nota, fatta, vissuta, sempre quella, in realtà scopri che sono una marea di pezzettini che vengono avanti tutti nel segno del volontariato, dell'attenzione al prossimo, del far crescere le persone, e questo ti dà la certezza che tu stai camminando sul sentiero giusto, non stai camminando in una landa sperduta ogni tanto trovando qualche riferimento. La mia famiglia è un'altra tappa che mi richiama continuamente, chiaramente più mia moglie che i figli, anche se i figli sono un forte richiamo, stanno diventando grandi, sono diventati grandi, non stanno diventando, il richiamo è chiaramente di segno diverso, però se non ci fosse questo io perderei tanti di quei pezzettini, perché quando abbiamo i gruppi familiari la regolarità è che arrivo a leggere un pezzo dei gruppi familiari, uscita per le 9, 5 alle 8 leggo e dico, vabbè, facciamo la preparazione sommaria di quello che è l'argomento. Mia moglie per fortuna è molto più sistematica di me, molto più fedele di me, la parola giusta è fedele, più che sistematica, e la fedeltà è l'altro segnale di questo cammino, la fedeltà alla preghiera, che io non ho ma che mi viene richiamata, la fedeltà al mantenere i tempi della vita parrocchiale, i tempi delle persone, che io non ho e che mi vengono richiamati. Corro perché sennò vi annoio. Gruppi familiari. I gruppi familiari, che io appartengo a un gruppo familiare che nasce dalle radici che ho detto prima, quindi vissuto in parrocchia, i gruppi della parrocchia che buona parte di noi hanno vissuto, i gruppi dei giovani, poi ti sposi, il gruppo familiare è il, come dire, l'incanalarsi normale di questa attività in una fase più matura. Il gruppo familiare mi ha portato, ci ha portato a delle scelte che in alcuni momenti non avrei pensato di fare, per eventi strani, provvidenziali comunque della vita, siamo stati chiamati a svolgere un certo lavoro di caritativa nella comunità di Somasca, che accoglie ragazzi con notevoli difficoltà, e ha rimesso in discussione noi più grandi e i figli che sono venuti, perché vedere ragazzi in affido abbandonati due, tre volte, vedere ragazzi che non trovano un punto di accoglienza quando i nostri figli hanno sostanzialmente tutto e di più di quello che serve, è un richiamo grosso per noi all'essenziale, alla sobrietà, è un richiamo grosso per noi e per i figli a un fare, a un vivere, a un partecipare con le altre persone. Questo è stato un passaggio recente che, voglio dire, ho abbandonato ai tempi della caritativa di quando ero giovane, però è stato un forte richiamo che è nato qua, che è nato in questa comunità, che è nata con questi principi che sono i principi comunque di San Francesco. Lavoro. Io lavoro, dedico un numero abnorme di ore giornaliero. Il lavoro che mi piace eccetera eccetera, ma non rileva, che rileva è che è un posto in cui fai molta più fatica a mantenere il sentiero. Il mio lavoro riguarda per buona parte del tempo denaro altrui e gestione di rapporti altrui che finiscono a avere conflittualità continua prevalentemente su questioni connesse al denaro. Quindi il camminare su quel sentiero lì per me vuol dire avere una posizione di equilibrio che cerchi di ricomporre le persone sul fatto che non è proprio necessario che tu abbia quel metro quadro in più di terreno di casa e che non è fondamentale per la vita e che comunque non ti fa stare meglio e che comunque ti genera problemi di rapporti se fai la guerra, è una battaglia continua e che mi fa fare una fatica continua. Quanto questa fatica riesca, poi è tutto da definire, però sicuramente è un ambito in cui il mantenere il cammino è più difficile, ma è continuo ed è stimolante. Cosa lascio dietro di me, che è uno degli stimoli che ha dato padre Dino, è abbastanza difficile dirlo, perché uno si aspetta sempre di dire cose grosse, invece come avete visto sono tutte piccolezze ma continue nel tempo, quindi sicuramente lascio tante piccolezze, non credo che siano cose rilevanti, importanti per il resto dell'umanità, però sicuramente sono cose importanti per me e per le persone vicine a me. Il fatto che i figli si interroghino e facciano la fatica di seguire il sentiero perdendone pezzi per volta, perché i figli non necessariamente seguono quello che noi vorremmo, ma fanno la fatica e si domandano volta per volta se questo sia il cammino giusto o sbagliato, a volte dicendoti hai sbagliato tutto, in quel posto lì non ci vado, la parrocchia non la voglio, i frati non mi interessano, la chiesa è un disastro, e poi magari riprendano il filo tramite gli scout o altro, è sicuramente un qualcosa di positivo. Quindi il cosa lascio, credo, il cosa lasciamo come famiglia è che questo cammino comunque probabilmente passa per casa, passa nel vivere, passa nel parlare, e quindi riconduce anche noi stessi in primis, e poi i figli a capire meglio dove stanno andando e a cercare degli spazi.
Tocca a me. Bravo Giorgio, brava. No, vicino tutti. Non sono così bravo sicuramente, e sono qui anch'io perché sono un grande amico di padre Dino e come Giorgio sono stato incastrato ieri sera. Questa mattina mi è pervenuto il foglietto che troverete tutti poi all'uscita, e anch'io ho dedicato un momento di meditazione per cercare di capire cosa potevo dire questa sera. Io sono il più vecchio di tre, quindi la parrocchia l'ho vissuta proprio totalmente, perché dal primo giorno, dal 19 marzo del 62, quando è nata, ricordo padre Olinto, il primo parroco, e con i frati che c'erano, che lo coadiuvavano, padre Silvano, che spesso e volentieri lo dimentichiamo, l'abbiamo dimenticato che nella mia crisi dell'anno scorso, l'unico frate che abbiamo dimenticato, padre Silvano, è stato un grande frate, ha lavorato tantissimo per la nostra parrocchia. E quindi ecco, veramente oggi mi trovo a vivere e spesso e volentieri mi trovo a compiere delle azioni durante la giornata, durante il mio impegno e il mio lavoro, come i francescani. Mi è capitato ad esempio quando non sapevo neanche io se raccontare, dalla prossima mattina mi sono confrontato un attimino con il padre di lui, mi ha detto non lo dico, dico perché va bene. L'ultimo incarico che sto svolgendo è quello di responsabile di un'associazione importante che è la Confcommercio, e quando subito appena eletto mi sono trovato ad andare nel palazzo dove avevo la sede e entro nella stanza, nell'ufficio che era del presidente che mi precedeva, e mi sono visto un ufficio faraonico con schiavetti che sorreggevano le lampade piuttosto che scrivanie veneziane, e la prima cosa che mi è venuta di dire, ho detto no, assolutamente io qui dentro il presidente non lo faccio, datemi un'altra stanza perché io qui dentro non ci sto, oppure tirate fuori tutto e mi fate un arredamento francescano. Ma ho obbedito subito, qualche giorno dopo hanno tirato via tutto e mi hanno messo il minimo indispensabile, la scrivania, qualche sedia, solo da poco ho messo qualche poltrona perché mi accorgevo che quando ricevevo magari delle autorità, io ero seduto sulla mia poltrona e mi sembrava quasi di essere il professore davanti magari o al prefetto o al questore o al sindaco che venivano a salutarmi o a parlare delle cose che dell'economia, insomma, di quello che parliamo tutti i giorni. E veramente questo è un esempio, mi trovo spesso in mezzo a questi momenti, a queste specifiche situazioni, e proprio lo motivo pensando che essendo vissuto per 50 anni e forse un po' di più, perché ho cominciato a vivere il convento ancora prima che fosse parrocchia, essendo il panettiere del quartiere, portavo il pane ai frati e quindi mi ricordo che suonavo la campana, una volta non c'era campanella, c'era la campana e arrivava a Sebastiano per il portone, quindi veramente mi sento proprio e devo dire un grazie grandissimo prima di tutto a Gesù che me l'ha fatto scoprire, che mi ha messo qui in questo posto, e poi a Francesco, ma un grazie grandissimo anche a tutti i frati che sono passati, sono stati tantissimi, io li ho conosciuti tutti, grazie a Dio. Non con tutti sono sempre stato in piena sintonia, con qualcuno ho anche legato un po', tra virgolette, però con tutti mi sono accorto, poi magari quando andavano via anche questi frati che non condividevano le mie idee, oppure io non condividevo le sue, con tutti mi sono poi reso conto che a qualcosa sono serviti anche loro, anche quelli che magari non la pensavano come la pensavo io, come la pensavano altre persone della parrocchia, quindi un qualcosa di prezioso l'hanno lasciato tutti i frati che sono passati. Un altro aneddoto che vi voglio raccontare è che anche qui mi ha visto molto legato ai miei frati. Nel 96, sapete tutti perché è stata una notizia di risonanza nazionale, abbiamo avuto la sorte di perdere Lorenzo Mazzolini al K2, allora io ero presidente della sezione del CAI e quindi ho vissuto il dramma del lutto, l'ho vissuto in prima persona. Lorenzo era già stato in quel posto sul ghiacciaio del Baltoro in Pakistan che arriva poi al K2 e mi aveva confidato più di una volta che aveva visto la grande miseria di queste popolazioni. Pensate che allora c'era una mortalità infantile di 5 bambini su 10, il 50% dei bambini che nascevano morivano, nascevano morti o comunque morivano subito dopo. E Lorenzo mi ricordo che mi aveva detto, dobbiamo fare qualcosa, non è giusto che noi andiamo giù soltanto ad andare in montagna, in quei posti lì. Anche Lorenzo era un ragazzo che era cresciuto fino alla nostra parrocchia, quindi in mezzo ai frati, in mezzo alle idee francescane. E difatti, subito l'anno dopo la disgrazia, abbiamo voluto andare a fare un'ispezione in quel posto, sono andato io personalmente con una dottoressa di Varese che era la dottoressa della spedizione di quando era successo l'inconveniente, la disgrazia, e ci siamo resi conto che la povertà erano pensate al Medioevo, forse anche peggio, perché nel Medioevo qui da noi si stava meglio sicuramente, io non c'ero, però da quello che, dalla storia che si riesce a capire, e ci siamo detti subito con quel dato della mortalità infantile, con la gente che vedevi che proprio conciata parecchio, piena di piaghe o di zecche, non so da approfondire, ci siamo detti subito sarebbe una bella cosa costruire un dispensario e siamo tornati a casa basati sul fatto di costruire il dispensario, però c'è stato subito un qualcosa che mi ha frenato un momentino, perché mi sono detto, orca, però andiamo a costruire un dispensario in un posto, noi vabbè, siamo cristiani, io sbagliavo chiaramente, in un posto dove il posto di musulmani, ma addirittura proprio musulmani integralisti, non sono quelli che ci sono qui da noi che vogliono la moschea, questi sono musulmani integralisti perché vivono proprio sul confine con i talebani, e spesso e volentieri i talebani vengono di qui e fanno quello che sentite alla televisione quasi quotidianamente. E quindi mi sono detto, ma è giusto portare giù un aiuto a questa gente? Poi non mi dimentico San Francesco, che anche San Francesco è andato dal Saladino, è andato in mezzo ai musulmani. In quegli anni avevamo come parroco padre Ismaele, e la grande saggezza di padre Ismaele mi ha convinto a buttarmi dentro in pieno. Ci siamo buttati dentro in pieno, abbiamo costruito il dispensario, l'abbiamo costruito nell'ultimo villaggio della Valle del Baltoro, dove arriva praticamente con l'Egidio, cioè arriva con l'Egitto alla fine della strada, e da lì per arrivare al campo base ci vogliono una settimana di cammino, 8 giorni di cammino per arrivare al campo base. Abbiamo costruito questo dispensario che sta funzionando meravigliosamente, subito qualche anno dopo l'abbiamo ampliato. E da lì passa tutto il mondo, perché a K2 ci va tutto il mondo, dagli americani, i coreani, i giapponesi, i cinesi, passano tutti di lì, e abbiamo questo dispensario intitolato Lorenzo Mazzoleni. E io veramente ho ringraziato tanto, e lo continuo a ringraziare, il Signore, il San Francesco e i nostri frati, perché se quella realtà c'è e funziona, pensate, abbiamo dei medici tutti gli anni, tutti gli stati, che vanno giù come volontari, come i Medici Senza Frontiere, vanno giù e si fermano giù a fare le loro vacanze in mezzo a questa gente. Stiamo cominciando a vedere i benefici, perché la mortalità non è più così alta come era allora. Abbiamo collaborato anche con il mullah e il capo del villaggio, che non volevano che le ragazze andassero a scuola, le erano convinti a mandare a scuola anche le ragazze adesso vanno a scuola, su una scuola che ha costruito un americano famoso che ha scritto diversi libri, ed è una realtà che funziona, e questo grazie proprio, io sono convintissimo, grazie ai nostri frati, al nostro San Francesco e a Gesù innanzitutto. Tentato più di rispondere alle domande, non è facile, come ha detto Giorgio. Io alla prima domanda mi sento di rispondere che ma io che cosa lascio di significativo dietro di me? Ecco, spererei e vorrei proprio lasciare un esempio che voglio che sia considerato semplice, di quello che sono riuscito a fare grazie al lavoro di tante persone, perché da solo non sarei riuscito a fare niente, che mi hanno aiutato, grazie ai miei frati che mi hanno sostenuto. E quindi, ecco, vorrei lasciare questo alla gioventù, un esempio in questo senso. Che cosa mi ha allargato il cuore e mi ha fatto incontrare Dio? Sicuramente questi incontri, le persone, che ne ho conosciute tante, anche non italiane, anche gente che magari non è della nostra religione, che però ho capito che eravamo lì a lavorare perché volevamo fare le cose per gli uomini, di proselitismo cristiano non abbiamo mai fatto, perché lì rischi veramente che non vieni più a casa. Quindi abbiamo sempre soltanto aiutato l'uomo, diciamo così. Quindi le tante persone che anche in parrocchia, che tanti in parrocchia hanno lavorato, ecco, io ricordo una frase che diceva sempre padre Ferdinando, me la ricordo molto bene, lui era molto legato ai giovani, quindi continuava a ripetere, lui ha fatto poi per tutti gli anni, per gli anni che è rimasto a Lecco, era lui il presidente del gruppo sportivo Aurora. Mi diceva sempre che la carità non è soltanto quello di dare da mangiare agli affamati, ma la carità è anche quella di aiutare i giovani a diventare grandi, a diventare uomini. E io questo mi aveva veramente colpito parecchio, e fin da subito avevo rimboccato le maniche e aiutato padre Ferdinando a sbadilare e col piccone a setacciare terra per fare il campo sportivo, il primo campo sportivo che poi è stato distrutto dalla frana famosa. Poi, quando Ferdinando è andato via, ha lasciato la sua eredità di presidente al sottoscritto e mi è toccato fare il presidente per 10 anni dall'Aurora, e mi ricordo che anch'io ho sempre battuto su questo tasto: facciamo assolutamente carità anche aiutando i giovani a crescere e aiutando le persone a vivere meglio. Questo si è ripetuto per 50 anni, perché anche l'Aurora ormai ha 50 anni e il 17 di giugno festeggeremo i 50 anni dell'Aurora, ha già promesso padre Ferdinando che verrà a celebrare la messa. E devo dire che questa forte volontà di aiutare i giovani è cresciuta in una maniera grandiosa, perché se ricordo che quando è partita l'Aurora c'erano una squadra il primo anno, sono diventate subito due il secondo anno squadre di calcio. Se adesso penso quante persone girano intorno all'Aurora, sono più di 1000, mi pare di capire, mi pare di aver sentito, io purtroppo non riesco più a seguirla come la seguì una volta. Vuol dire che il seme che è stato buttato dai primi e che poi è stato continuato a essere buttato da tutti quelli che sono venuti dopo, a qualcosa è servito. Quindi ecco, io a questa seconda domanda rispondo questo: gli incontri delle persone che ho incontrato, i frati che ho incontrato, mi hanno allargato il cuore, mi hanno fatto scoprire veramente Dio. Perché cosa valsa la pena invece vivere e soffrire e spendersi? Ecco, anche qui io sicuramente davanti a tutto metto il fatto che ci continuano a ripetere i nostri sacerdoti che saremo giudicati dalle opere e non dalle parole, dalle tante parole che magari qualcuno dice, ma che magari tutti noi diciamo. E quindi mi sono sempre dato da fare per essere concreto e cercare di portare a compimento le opere. E poi vi assicuro che, ma questo lo dicono in tanti, ma sono d'accordissimo, vi assicuro che quel poco che ho fatto ho ricevuto molto 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 di più rispetto ai sacrifici e agli impegni e al tempo libero che ho dedicato anche alla parrocchia, ma anche tutto il resto che poi è seguito.
Allora, intanto che le ragazze vi distribuiscono i foglietti in cui c'è la preghiera finale degli esercizi, quella di Sant'Ignazio di Loyola, prendi Signore la mia libertà e tutta la mia vita, volevo leggervi una frase degli Atti degli Apostoli che fa capire anche il senso di quello che cosa sono gli nostri esercizi. Esercizi vuol dire vivere nel mondo, cercare di cambiare la storia con l'impegno fattivo, specialmente di voi, i laici, i fedeli laici hanno questo compito di mostrare che Gesù cambia la storia, amare Gesù ci permette di essere persone che fanno già vedere dei pezzi di cielo qui sulla terra. Gli Atti degli Apostoli, al capitolo 4, la moltitudine di coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un'anima sola. E nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era in comune. Con grande forza gli apostoli davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù e tutti godevano di una grande stima. Nessuno infatti tra loro era bisognoso, perché quanti possedevano campi o case li vendevano, portavano il ricavato di ciò che era stato venduto e lo deponevano ai piedi degli apostoli. Poi veniva distribuito ciascuno secondo il suo bisogno. Tutti godevano di grande favore e di grande stima. Essere cristiani vuol dire soprattutto questo: vivere con integrità la propria vita di cittadini per cambiare il mondo. Quindi grazie anche della vostra testimonianza. Adesso prendiamo appunto il foglietto, è l'ultima preghiera, l'ultima pagina. Vediamo se ci mettiamo in piedi. E quelli che c'hanno il foglietto lo leggiamo lentamente. Prendi, Signore, e ricevi tutta la mia libertà, la mia memoria, la mia intelligenza, e tutta la mia volontà, tutto ciò che ho e che possiedo. Tu me lo hai dato, a te, Signore, lo ridono. Tutto è tuo, di tutto disponi secondo la tua volontà. Dammi solo il tuo amore e la tua grazia, e questo mi basta. Riprendiamo e concludiamo la preghiera di Compieta. A pagina 22. Vada in pace secondo la tua parola. Luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. In te, Signore, la tua famiglia abbia un cuore solo e un'anima sola. O datore di pace, unico re, da tutti i mali salvaci. O creatore dei secoli e ordinatore dei tempi, che giorni e notti avvicendi, a te devota sale la supplica. Tu che hai dato di sostenere fino alla sera la fatica diurna, donaci di attraversare la tenebra sereni al riparo delle tue ali. Per Cristo nostro Signore. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Dormiamo in pace, vigiliamo in Cristo. Bene, allora lasciamo il canto finale, domani sera ricordiamo.
Ecco, sì. Ecco, innanzitutto voglio dire un bel grazie di vero cuore a Padre Dino che in queste sere ci ha saputo veramente animare, e vi aspetto anche domani sera, perché Padre Dino domani sera ci preparerà a un momento molto importante. Si diceva che dobbiamo imparare a fare sempre più gesti d'amore, gesti di bontà, e escludendo la cattiveria, escludendo il male, no? Perché domani sera c'è questa possibilità bellissima, no? Dobbiamo imparare a fare il vuoto di negativo, buttare fuori tutto il negativo. Guardate che se lo teniamo dentro ci corrode senza che ce ne accorgiamo, o altrimenti lo buttiamo addosso agli altri facendo male agli altri. È importante per noi buttare addosso il male che abbiamo dentro all'unica persona che lo può prendere e lo può trasformare. Questo passaggio, male più grande che la morte, la bene più grande che la vita, solamente Gesù lo può fare. Il sacramento della riconciliazione è importantissimo per questo, eh? Ci fa fare questo passaggio. Questo vuoto ci fa il pieno. Noi facciamo il vuoto di negativo, lui ci fa il pieno di positivo. Facciamo il vuoto di male, lui ci fa il vuoto di bene, di se stesso. Ci fa il pieno di se stesso, di bene. Quindi, ecco, penso che sia la conclusione più bella, più vera di quello che diceva questa sera Padre Pio. Ti aspetto, io spero di vedere un po' di cuore domani sera. Fino adesso sono sempre rimasto abbastanza deluso nelle penitenziali. Adesso, domani sera speriamo di vedere qualcuno in pace e bene.
Siccome è già tardi, vi risparmiamo il canto. Buonanotte a tutti.